Grazie. Voglio innanzitutto salutarvi tutti nel Signore insieme alla mia famiglia e vi mandiamo un forte abbraccio a tutti quanti. È molto bello che questa mattina possiamo essere alla presenza del Signore insieme a tutta la nostra famiglia, sia famiglia carnale ma famiglia spirituale, ad adorare il Signore, vero? È molto incoraggiante quando Mosè e il popolo di Israele dovevano lasciare l'Egitto per andare ad adorare il Signore, offrire dei sacrifici, quando il faraone gli disse: andate solo voi. Ma Mosè cosa rispose? Neppure un'unghia lasceremo in Egitto, perché tutti dovevano andare ad adorare il Signore, non solo gli uomini, non solo le donne, ma tutti insieme ai loro figli. E questo è un principio molto importante che riportiamo ancora oggi, quindi l'importanza di essere alla presenza del Signore tutti quanti, tutti insieme, a gioire per quello che il Signore ha fatto per noi. Ed è stato molto bello quello che ancora abbiamo potuto ascoltare questa mattina dai versetti che sono stati letti e anche dalle preghiere che sono state innalzate. È vero. È molto bello perché al di sopra di tutto è emersa la potenza del nostro Dio, l'onnipotenza. Voglio leggere così il Salmo 90, al versetto 2, che dice: prima che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e l'universo, anzi, da eternità in eternità, tu sei Dio. È bello come rimane questo punto fermo. Il Dio onnipotente, colui che ha formato la terra e l'universo. Abbiamo anche letto questa mattina che noi siamo stati fatti in maniera stupenda, siamo stati formati in maniera stupenda. E come noi sappiamo, il verbo formare, quindi la parola formare, cosa significa? Significa realizzare un qualcosa dando una forma ben precisa, modellare. E come sappiamo, Dio ha formato l'uomo nella sua onnipotenza, nel suo essere Dio, a sua immagine e somiglianza. E questa mattina, con l'aiuto del Signore, vogliamo vedere tutti insieme come è cambiata la forma dell'uomo che Dio aveva dato a suo tempo all'inizio. E quindi vorremmo vedere, con l'aiuto del Signore, le tre forme dell'uomo. Vedremo una prima forma, quindi la forma creazionale, l'ho intitolata così, ma possiamo benissimo dire la forma che Dio ha dato all'uomo al principio, quindi alla creazione. Poi vediamo il degrado di questa forma, perché questa forma, anziché essere immagine e somiglianza di Dio, è sempre più diventata, a causa del peccato, una forma somigliante a una bestia, a un animale. E poi vedremo un terzo punto, la necessità di una nuova forma, la necessità di una forma divina. E quindi vogliamo leggere in Genesi al capitolo 1, al versetto 26, vedendo molto brevemente questa prima forma, una forma che Dio aveva dato all'uomo dal principio della creazione. Genesi capitolo 1, leggiamo al versetto 26. Genesi 1, al versetto 26 dice: poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. È un versetto, un singolo versetto, ma che racchiude tanti, da cui possiamo trarre molte conclusioni. Quindi, com'era quest'uomo all'inizio? Com'era stato creato? Com'era stato formato? È scritto: ad immagine e somiglianza di Dio. È stato creato conformemente all'immagine di Dio. Cosa significa essere conforme a qualcosa? Significa avere la stessa forma di un progetto, di una cosa iniziale, di un'idea. Significa essere conforme, che è molto simile all'originale, che ha la stessa forma. Quindi com'era l'uomo nella sua forma creazionale, alla creazione? L'uomo, abbiamo visto, era all'immagine e somiglianza di Dio. Abbiamo visto che doveva avere il dominio sugli animali, sul bestiame, sui pesci. Non lo vogliamo leggere per brevità di tempo, ma nel Salmo 8 ci vengono delineate altre caratteristiche dell'uomo nella sua forma creazionale. Per esempio, era stato fatto solo di poco inferiore a Dio, era stato coronato di gloria e di onore. Aveva ricevuto il dominio sugli animali, ci dice sempre il Salmo 8. Quindi possiamo riassumere che l'uomo, nella sua forma creazionale, quindi come era stato creato da principio, aveva una certa autorità. Dio aveva dato all'uomo stabilità, una posizione, aveva dato gloria, onore. Quindi possiamo dire una forma perfetta. Ma sappiamo che con l'entrata del peccato, con l'avvento del peccato, questa forma perfetta che Dio aveva dato all'uomo è stata rovinata, è vero. Quindi non una forma perfetta, ma una forma che è stata rovinata, non era più quella di prima. E come sappiamo già dai primi capitoli della scrittura, vediamo come con l'entrata del peccato l'uomo ha subito sempre più un suo deterioramento, si è degradata sempre di più questa figura, questa forma. Infatti, lo voglio leggere io sempre per brevità, in Genesi, al capitolo 6, al versetto 5, la scrittura dice che il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi, non solo qualche giorno, ma dice proprio specifica, in ogni tempo. Quindi una situazione veramente disastrosa che a causa del peccato era subentrata. E ancora, per esempio, voglio leggere anche il versetto 11 e 12, sempre del capitolo 6 della Genesi, dice ancora e ripete, or la terra era corrotta davanti a Dio. Specifica proprio questo, era corrotta davanti a Dio. Magari davanti agli uomini potevano farsi belli, fare una bella figura, dire che erano delle persone importanti, ma davanti a Dio tutta la terra era corrotta. E dice la terra era piena di violenza. Dio guardò la terra, al versetto 12, ed ecco era corrotta, poiché tutti erano diventati corrotti sulla terra. Questo proprio per riassumere un attimino com'era la situazione. E quindi dall'entrata del peccato abbiamo assistito ad un degrado di questa forma che Dio aveva dato all'uomo inizialmente. E ancora oggi, per chi magari ha più anni di vita, vede proprio come la situazione a livello sociale, a livello morale, a livello spirituale si stia degradando sempre di più, è vero. E addirittura ad arrivare a un punto, che è il secondo aspetto che vedremo, da non avere più quella forma iniziale che Dio aveva conferito, ma ad avere sempre più delle sembianze che assomigliano ad una forma come una bestia, come un animale. Perché dico questo? Mi rendo conto che essere paragonati ad un animale non è il massimo della vita. Ma vogliamo sempre spiegare quanto diciamo con l'aiuto della scrittura. Infatti possiamo leggere nel Salmo 73, lo vogliamo leggere insieme, il Salmo di Asaf. È vero, quando lui considerava che c'erano persone che erano malvagie, persone che erano violente, eppure prosperavano, eppure diciamo gli andava bene ogni cosa, diciamo così. Il Salmo 73, vediamo che a un certo punto Asaf, al versetto 22, si accorge che i suoi ragionamenti, quindi Salmo 73, versetto 22, Asaf si accorge che i suoi ragionamenti, che il suo pensiero era proprio questo. Dice, leggiamo dal versetto 21 per completezza, quando il mio cuore era amareggiato e io mi sentivo trafitto internamente, ero insensato e senza intelligenza. Io ero di fronte a te come una bestia, è vero? Quindi vediamo che l'uomo che non ha intelligenza, l'uomo insensato, è di fronte a Dio come una bestia, possiamo dire, senza paura di sbagliare. È ovvio, magari davanti agli uomini siamo comunque delle persone importanti, con dei titoli, con un determinato lavoro, con una determinata situazione sociale, ma noi ci dobbiamo sempre chiedere davanti a Dio come siamo, e qui abbiamo la risposta. Coloro che sono insensati e possiamo dire senza intelligenza, davanti a Dio sono come una bestia. Quindi possiamo dire che, senza sbagliare, che a causa del peccato l'uomo è diventato davanti a Dio come una bestia, una forma che è conforme, scusate il gioco di parole, quindi che ha la stessa forma come un animale. E per ancora dimostrare questo vogliamo citare due esempi. Il primo esempio è il re Nebuchadnezzar, e vogliamo leggere anche a proposito di questo qualche passaggio. Leggiamo in Daniele al capitolo 4, leggeremo dal versetto 32. Quindi Daniele 4, vediamo che in seguito ad un sogno che gli era stato interpretato da Daniele, il re Nebuchadnezzar a un certo punto si ritrova davanti al balcone del suo palazzo e dice queste testuali parole. Al versetto 32 leggiamo dal versetto 28 del capitolo 4, dice: tutto questo avvenne al re Nebuchadnezzar 12 mesi dopo, mentre passeggiava sul terrazzo del palazzo reale di Babilonia. Il re disse: non è questa la grande Babilonia che io ho costruita come residenza reale con la forza della mia potenza e per la gloria della mia maestà? Il re aveva ancora la parola sulle labbra quando una voce venne dal cielo e disse: sappi, re Nabucodonosor, che il tuo regno ti è tolto. Tu sarai scacciato di mezzo agli uomini e abiterai con le bestie dei campi. Ti daranno da mangiare erba come ai buoi e passeranno 7 tempi sopra di te, finché tu riconoscerai che l'Altissimo domina sul regno degli uomini e lo dà a chi lo vuole. E in quello stesso istante quella parola si adempì su Nabucodonosor. Egli fu scacciato di mezzo agli uomini, mangiò erba come buoi, il suo corpo fu bagnato dalla rugiada del cielo, i capelli gli crebbero come le penne delle aquile e le sue unghie diventarono come quelle degli uccelli. Alla fine di quei giorni io, Nabucodonosor, alzai gli occhi al cielo e la ragione tornò in me. E poi vediamo come continua il testo e questo re viene ristabilito. Ecco, anche qui vediamo qualche caratteristica di questa persona che si era inorgoglita, che non cercava Dio, che pensava che i risultati che aveva ottenuto li avesse ottenuti grazie a lui. Ma vediamo qualche caratteristica. Abbiamo visto che mangiava come gli animali, no? Viveva con loro, assomigliava addirittura a loro, perché dice: i capelli li crebbero come le penne delle aquile e le unghie come quelle degli uccelli. Possiamo anche immaginare che quest'uomo, seppure fosse un re stimato, si è trovato in una situazione a puzzare come degli animali. E a un certo punto, dopo che è passato il periodo prestabilito, dice: la ragione tornò in me. Quindi cosa possiamo dedurre da questo? Che quest'uomo ha vissuto per un certo periodo senza senno, senza intelligenza, senza ragione. E chi vive in questa maniera, senza senso, senza senno, senza ragione? Gli animali, no? E quindi questo è proprio per dimostrare come l'uomo senza Dio assomigli sempre di più ad un animale. Lo vediamo anche per lo stolto, la stessa cosa. Lo stolto che dice che Dio non c'è, in Proverbi al capitolo 16, nella seconda parte, viene paragonato ad una persona senza senno e senza intelligenza. E questa è una caratteristica dell'animale, che non è che è al senno, non è che ragiona come gli uomini. Possiamo dire, io, come ho già ribadito un attimo prima, io però, Michele, non è che sono come un animale, perché io ho una famiglia, io ho un lavoro, una posizione sociale, bene. Ma se ci confrontiamo tra uomini, è ovvio che vada tutto bene, non ci siano problemi, ma qui il punto sta proprio nel fatto di confrontarsi davanti a Dio. E se ci pensiamo bene, l'uomo senza Dio cosa fa? Lavora, quindi in un certo senso si procura per sé del cibo, della protezione, quindi mangia, poi dorme, si fa una famiglia e così via, in attesa di morire, è vero. E se ci pensiamo bene, anche gli animali hanno in un certo senso questo ciclo, seppur, diciamo così, meno evoluto. E alla faccia di coloro che credono nell'evoluzione, che quindi magari dalla scimmia si è passati all'uomo, in questo caso vediamo proprio, diciamo così, il contrario, quindi una forma che era perfetta e che ha subito un degrado così tale da assomigliare addirittura a un animale. E l'altro esempio, che però vedremo solo proprio di passaggio, oltre al re Nebuchadnezzar, vediamo anche l'esempio del figlio prodigo. Sappiamo che lui se ne era voluto andare di casa, aveva voluto la sua parte di eredità, ma a un certo punto aveva sperperato tutto, quindi tutto quello che gli era stato dato l'aveva speso. E vediamo quello che è successo: a un certo punto viene una carestia, lui non ha più di che nutrirsi e alla fine si trova a fare il guardiano dei maiali. E questo ci fa riflettere come l'uomo senza Dio ad un certo punto davanti a Dio si troverà ad essere, diciamo, paragonato ad un maiale, a vivere come un maiale. Addirittura lui, siccome non aveva da mangiare, addirittura desiderava mangiare quello che mangiavano gli animali, quello che mangiavano i maiali. E questo ci fa molto riflettere, quindi una forma che è stata completamente rovinata. Ancora in Romani, al capitolo 1, dal versetto 22 in poi, quando l'uomo, che pur essendosi Dio manifestato a lui, cos'è successo? L'uomo ha rifiutato Dio, non l'ha riconosciuto, e Dio ha ottenebrato i loro cuori, a tal punto che l'uomo è arrivato prima ad adorare se stesso, poi gli uccelli del cielo, poi i quadrupedi ed infine i rettili. Cosa vediamo? Vediamo quindi l'uomo, che inizialmente aveva una posizione di stabilità, di dominio sugli animali, si trova a un certo punto ad essere sottomesso dagli animali. Allora, cari fratelli e cari amici, questa è la situazione che la Scrittura ci descrive in maniera chiara, senza mezzi termini. Ripeto un'altra volta, proprio per essere chiaro, questa è una situazione che, pur noi avendo una situazione sociale, economica, diciamo di tutto rispetto davanti agli uomini, questa situazione, questa forma di degrado è una forma che noi abbiamo davanti a Dio, perché noi non ci dobbiamo confrontare con gli uomini, ma noi ci dobbiamo confrontare direttamente davanti a Dio. E quindi, se siete d'accordo con me, dopo aver visto la prima forma dell'uomo, la forma da principio, quella creazionale, quella perfetta, dopo aver visto il degrado, quindi di una forma dell'uomo rovinata e quindi assomigliante a quella degli animali, c'è la necessità, o anche meglio l'urgenza, di una nuova forma, una forma divina. E mi sono chiesto: come può un uomo che assomiglia sempre più a una bestia, sempre più ad un animale, riavere una forma divina, una nuova forma? È possibile oppure è troppo tardi? Ma noi sappiamo che il Signore è misericordioso, è stato misericordioso nei nostri confronti, e seppur per delle religioni, per delle persone, quella forma fosse troppo rovinata, per il Signore non lo è. Infatti è stato necessario un'altra cosa. Noi, da una forma rovinata, non potevamo in qualche modo da soli fare una giustatina, risistemare un attimino, no. Ma è stato necessario che Dio, colui, quindi il Signor Gesù, che era in forma di Dio, prendesse la forma di un uomo. È vero. Lo vogliamo leggere questo in Filippesi, al capitolo 2, a versetto 6. Sono versi molto conosciuti, però ho voluto proprio vedere come si è ridotto l'uomo, l'umanità, a causa del peccato. Ma vediamo, e questo è molto bello, c'è una soluzione, l'unica soluzione è il Signor Gesù. Filippesi 2, possiamo leggere dal versetto 5, dice, quindi Filippesi 2, al versetto 5, dice: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. E, cari fratelli, cari amici, questi passi sono molto chiari, è vero? Noi eravamo in una situazione, in una forma davvero, posso dire, in una forma sformata, in una forma informe, in una forma disastrosa. Dio ha mandato il suo figlio, che ha preso forma di uomo, per far sì che noi potessimo ricevere una nuova forma, una forma divina. Sappiamo che in Seconda Corinzi, al capitolo 5, al versetto 17, è scritto: se uno dunque è in Cristo, egli è una nuova creatura. Possiamo dire egli è una nuova forma, le cose vecchie sono passate. E possiamo ancora dire che con questa nuova forma, con questa forma divina, anche il nostro modo di pensare e di agire è cambiato. Ora siamo dei figli di Dio, siamo un sacerdozio regale, è vero, quindi abbiamo dei titoli anche regali. E Isaia, al capitolo 32, al versetto 8, ci ricorda che l'uomo nobile forma disegni nobili e si impegna per le cose nobili. Quindi vediamo come anche le prospettive, come anche i progetti, sono progetti nobili. Anche noi a nostra volta possiamo fare delle forme che sono nobili, che piacciono al Signore. E comunque dalla Scrittura riceviamo sempre quell'esortazione di non conformarci a questo mondo. Lo vogliamo leggere in Romani al capitolo 12. Quindi una volta che noi abbiamo ricevuto una nuova forma, la forma divina, possiamo dire la salvezza, noi sappiamo che essa non si perde, che è per sempre, perché abbiamo ricevuto una nuova posizione. Ma allo stesso tempo, nel mentre che siamo in questa terra, nel frattempo che siamo in questa terra, in Romani 12, al versetto 1, leggiamo: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. È vero. E voglio fare un esempio. Se sono diventato un quadrato, non potrò vivere come un triangolo. Sto parlando di forme. Se sono diventato un cerchio, non potrò vivere come un quadrato. È vero. Adesso per fare un esempio e per dare, diciamo, un'illustrazione più chiara, seppur, diciamo, il concetto è abbastanza chiaro perché la scrittura è chiara. Io ho preso un giochino di Josué con delle forme, no? Ho preso un cerchio. È vero, se io sono diventato un cerchio, quindi una nuova forma che il Signore mi ha dato, io non potrò vivere come il quadrato, perché non entrerà nel quadrato, è vero? Non è possibile. Se sono diventato un quadrato, quindi una nuova forma, io non potrò vivere come il triangolo, non entrerò, non potrò vivere. E questo è molto chiaro proprio anche a livello spirituale, perché qua dice: non prendete la stessa forma di questo mondo, è vero, perché c'è il rischio che magari io mi possa mimetizzare, magari sono un quadrato, voglio vivere come questo mondo, come il cerchio, per dire, cosa farò? A furia di volermi conformare, magari smusserò un po' gli angoli del quadrato e vorrò vivere come il cerchio, come questo mondo. Questo per fare un esempio di come la scrittura ha ragione, di come la scrittura ci vuole avvertire ancora una volta, e quindi ci possiamo chiedere come sto vivendo la mia vita. Forse sto vivendo la nuova forma solo la domenica, solo quando mi va, mentre durante la settimana mi conformo a questo mondo, quindi prendo la stessa forma di questo mondo. E quindi l'importanza di una trasformazione della nostra mente, il rinnovamento spirituale di cui ci parla Romani, quindi il fatto di stare sempre davanti alla scrittura, il fatto di avere delle amicizie spirituali, stare sempre con i fratelli. E voglio concludere quanto abbiamo detto un attimino ribadendo il percorso che abbiamo fatto. Abbiamo visto la forma perfetta dell'uomo che aveva da principio, abbiamo visto la forma simile a quella degli animali che l'uomo assume senza Dio, e vediamo, abbiamo visto invece poi la forma divina che grazie al Signor Gesù noi abbiamo potuto ottenere, grazie al fatto che il Signor Gesù ha preso una forma di uomo e di servo. E possiamo concludere ancora facendo un appello a quanti ci stanno ascoltando, a quanti ancora rifiutano il Vangelo, che c'è ancora tempo, ancora oggi il Signore dà questa possibilità. Perché devi riconoscere che sei una forma rovinata, che sei una forma che magari davanti agli uomini sei perfetta, ma davanti a Dio sei rovinata, sei simile ad un animale, dice la scrittura. Ma oggi ancora, dice il Signore, è il giorno ora veramente adorare il Signore, esaminarci prima me stesso di come vivo la mia vita, se sono diventato una nuova forma, ma magari vivo o voglio vivere come la vecchia forma, e possiamo adorare il Signore leggendo l'ultimo passo di Isaia, capitolo 43, al versetto 21. Magari lo leggo io per brevità, dice proprio così la scrittura: il popolo che mi sono formato proclamerà le mie lodi. È vero, possiamo fare un'applicazione a noi della chiesa di Villa Cortese. Il Signore si è formato un popolo che possiamo adorarlo, che possiamo davvero ringraziarlo, perché la nostra forma era rovinata, ma luce da dare. Che il Signore ci benedica. Amen.